vorrei passare a quell'aspetto fondamentale del perdono che è il rapporto tra il padre e il figlio, tra i figli e i genitori, no? Che tante volte questa cosa qua è un po' trascurata e noi ci ritroviamo tante volte che i padri senza volere irritano i loro figli, li fanno arrabbiare e la parola di Dio anche in questo ci insegna, ci ammaestrano e tante volte i padri non capiscono, dicono ma perché quando gli parlo io è sempre schizzato, no? Come mai? Io credo che qua abbiamo bisogno di un altro intervento miracoloso della grazia di Dio che riconduce il cuore dei padri verso i figli. Mi ricordo quel passo di Malachia, l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Malachia, negli ultimi versetti dell'Antico Testamento, ci dice al verso 6: egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Notate questa parola molto semplice: io volgerò il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Ma i padri di solito si aspettano che siano i figli a essere ubbidienti, a essere condiscendenti, a essere attenti, ma ci troviamo che la parola di Dio ci insegna che sono i padri che devono avere un cuore ben disposto verso i figli, dopodiché anche i figli possono avere una risposta, come dire, simile. Ma tutto questo fa parte di un'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Naturalmente, le generazioni hanno sempre lottato l'una contro le altre, i padri con i figli, le madri con le figlie e viceversa. C'è sempre stato un conflitto generazionale, si parla di conflitto generazionale da sempre. Quindi da sempre nella natura umana c'è un conflitto tra i padri e i figli, tra i figli e i padri. E tante volte i figli hanno odiato i loro genitori e così la società non è andata avanti molto bene. Perché questo odio, se non è stato guarito, ha portato poi nel tempo dei brutti risultati. Ebbene, il Signore dice: io non voglio distruggere il paese, ma voglio che il cuore dei padri sia rivolto ai figli e il cuore dei figli sia rivolto ai padri. Noi abbiamo visto quante volte, quando abbiamo messo in pratica questa parola, il Signore ha guarito delle situazioni familiari, delle situazioni anche personali, anche molto gravi. Abbiamo visto la guarigione del Signore avvenire in maniera evidente, puntuale, no? E io guardando voi vedo anche me stesso, perché anche io stesso ho avuto bisogno di perdonare mio padre, non solo di perdonarlo, ma anche di chiedergli scusa, perché ovviamente noi figli abbiamo delle belle pretese, vorremmo che i nostri padri facessero quello che diciamo noi, vorremmo che i nostri padri la pensassero come noi, e loro puntualmente la pensano diversamente e hanno tutto il diritto di farlo, perché sono loro i padri. Ma per noi questo è abbastanza inconcepibile. Noi figli, ragionandola da figli, diciamo no, tu mi devi capire, tu devi ascoltarmi, tu devi stare attento a quello che io sono perché devi rispettare la mia persona, devi rispettare la mia personalità, io sono diverso da te, bla 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 bla. Come figlio io l'ho ragionata così e come mio padre ho avuto i tempi di lotta, di disprezzo, forse di odio no, ma quante volte sentiamo i figli che dicono ti odio? Non lo dicono delle volte, ma lo pensano. E allora la parola di Dio previene questo problema e dice che lo Spirito è mandato per richiamare il cuore dei padri verso i figli e quindi anche il cuore dei figli verso i padri. Ma lo sforzo più grande è questo qua, il cuore dei padri verso i figli, perché per i nostri padri, per essere padri, io come padre ho dovuto fare dei passi verso mia figlia per fare in maniera che lei non mi vedesse come uno spaventa, un tiranno. Ecco, e questa è la verità. Lei pensava di me, mio padre è un tiranno, no? Per cui io ho dovuto in qualche maniera, nonostante che io pensavo di fare le cose per bene, per il suo bene, perché noi da genitori diciamo è per il tuo bene che te lo faccio, no? E noi questa abbiamo difficoltà come figli a comprenderlo e vediamo i genitori come tiranni, e come quelli che vogliono sempre fare le cose a modo loro, no? E non è che non ci sia delle ragioni in tutto questo, ma è evidentemente che non siamo sintonizzati nello spirito giusto. C'è qualcosa nel nostro modo di vivere che non è secondo la parola di Dio. Allora, l'Antico Testamento finisce in questa maniera, perché sono proprio gli ultimi versetti dell'Antico Testamento. Considerate il popolo di Israele sotto la legge, si ritrova che l'ultima parola che gli arriva è proprio questo: voglio ricondurre il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, alleluia, questo è il progetto di Dio. Ma come si fa una roba del genere? Ma come è possibile? Da che mondo è mondo c'è sempre stato contrasto, c'è sempre stato una sorta di competizione, per non diventare addirittura odio, risentimento, per cui ci sono tutte le varie teorie, non sto a menzionarle perché neanche le so, delle teorie umane su perché il comportamento dei padri, dei figli, dei genitori e dei relativi figlioli, questa competizione, questa lotta sempre senza quartiere. Gesù però ci aiuta, perché considerate Malachia, Antico Testamento, passiamo a Gesù, che ci dà sempre delle chiavi pratiche per comprendere come un padre ragiona secondo il cuore di Dio. E allora andiamo in Luca, al capitolo 15, e andremo a trovare una parabola che è nota a tutti, direi che tutti gli italiani, ritorniamo alla parabola del figlio del prodigo, quindi tutti gli italiani conoscono questa parabola, l'hanno sentita in tutte le salse probabilmente, però io vorrei vederla questa mattina dal punto di vista del padre, perché qui si tratta di un padre che ha dei figli, un padre che ha dei figli e che a differenza di noi probabilmente questo padre non è che ne avesse sbagliate tante, però i risultati non sono così confortanti, perché uno su due, che poi alla fine diventa un due su due, la cosa non è che sia proprio piacevole. Allora, leggiamo la parola del Signore, capitolo 15 di Luca, verso 11, disse ancora: un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi aspetta. Egli divise tra loro i beni. E di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò tutti i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, non gli è rimasto più niente. In quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti del paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse e gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qua la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e i calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore, che si trovava nei campi, mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò: ma che cosa succede? E quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non mi hai dato neppure un capretto per far festa coi miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre disse: figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Alleluia. Questa parabola è bellissima perché ci parla di un padre che assomiglia molto a Dio, ma noi tante volte lo facciamo troppo simile a Dio, al punto tale che non ci mettiamo mai nelle condizioni di essere noi quei padri. Noi tante volte vediamo questa parabola e diciamo: torna al Signore, vieni figliolo, usiamo questa parabola per dire alle persone: vieni, vieni, Dio ti accoglierà, Dio è per te, è buono, Dio si prenderà cura di te. E dimentichiamo che anche noi siamo padri e che a volte dimentichiamo di avere quel giusto atteggiamento come questo padre, che è un padre umano, è un padre fatto in carne ed ossa. Difatti il figlio, quando arriva dal padre, gli dice: padre, ho peccato contro di te e ho peccato contro il cielo, ho peccato contro Dio e ho peccato contro di te. Ma vorrei che facessimo attenzione alle cose che non sono scritte con molta evidenza, ma è evidente che questo padre ogni giorno pensava a suo figlio. Questo padre ogni giorno pregava per suo figlio. Ogni giorno era là su quella finestra, il più alto possibile. Se avesse avuto un castello stava là sopra. Se avesse avuto un palazzo alto stava all'ultimo piano per vedere il più lontano possibile. E quando vide suo figlio che veniva da lontano, vide che suo figlio veniva da lontano, era lontano, era ancora lontanissimo. Ecco, vorrei che noi ci mettessimo nei panni di questo padre, perché è vero che siamo figli e tante volte siamo ancora arrabbiati per quello che abbiamo vissuto come figli, ma possa il Signore non solo guarirci, ma farci crescere, farci diventare anche noi dei padri che stanno a quella finestra alta. Vi dice qualcosa quella finestra? Vi ricordate Daniele che stava ogni giorno sulla finestra a pregare? 3 volte al giorno Daniele era su quella finestra e pregava. E anche quando il re disse: guai se chi prega un altro Dio all'infuori di me, Daniele imperterrito ogni giorno era 3 volte al giorno a pregare su quella finestra. E così questo padre era su quella finestra. È come dire, ognuno di noi è su quella finestra. Noi abbiamo una finestra nella nostra casa, che è quella finestra di preghiera, quello spazio dove noi ci mettiamo e cerchiamo il Signore, la sua faccia, cerchiamo la sua volontà per la nostra vita. Ed è lì che gridiamo a Dio per noi stessi, ma anche per i nostri figli, per questi figli che si disperdono, questi figli che si perdono, questi figli che hanno il cuore da un'altra parte, questi figli che hanno il cuore attaccato alle cose anziché attaccate alle ricchezze vere, anziché al Signore, anziché al Padre che è degno di ogni onore e gloria. Ebbene, vogliamo metterci noi nei panni di questo Padre e vogliamo diventare anche noi stessi dei padri per quei figli, sia umani che spirituali, che Dio ha messo vicino a noi. E quindi tanti atteggiamenti dovranno cambiare nella nostra vita, tanti modi di ragionare dovranno cambiare nella nostra vita, tanti modi di fare cambieranno nella nostra vita, perché se assomigliamo a Dio, che è un padre per eccellenza, saremo molto vicini, molto simili a questo uomo che si metteva sulla finestra e aspettava il ritorno di suo figlio. Aspettava il ritorno di suo figlio, aspettava che questo figlio desse un segno di ravvedimento, un segno: ho sbagliato, non so come fare, ho sbagliato, è ancora lontano, ancora molto lontano, non ci si può ancora guardare, non ci si può ancora parlare, è ancora molto lontano, ma il padre vede questo segno, questo uomo che ritorna alla casa del padre. Sì, non si è sbagliato strada, sta venendo proprio qui, sta tornando a casa, questo figlio sta tornando ed è tempo per il padre. È il cuore che batte forte, dice: mio figlio sta tornando a casa, mio figlio sta tornando a casa. Era perso, era perduto, si era completamente smarrito, ma adesso sta tornando a casa. E cambia completamente la scena. Questo figlio che se n'era andato nella libertà della sua forza, del suo diritto, dammi la parte dei miei beni, dammi quello che mi spetta, ne faccio quello che mi pare, è mio, faccio quello che voglio. Questo è il figlio che se n'è andato, questo figlio che rientra senza niente, dopo che ha sprecato tutto, dopo che ha speso tutto, dopo che si è rovinato tutto. E nei nostri giorni vediamo i figli che si rovinano la vita, si rovinano la salute, si rovinano tutto il loro essere, cominciano a bere, a fumare, a drogarsi, vanno con le prostitute, vanno con tutto quello che capita, e questi sono i figli nostri, non sono i figli degli altri, sono i nostri figli questi. E noi abbiamo il coraggio di star su quella finestra e gridare a Dio, fa tornare mio figlio, aiutalo a tornare. Aiutalo a tornare. E quando vediamo un segnale di ripresa, quando vediamo questo figlio che da lontano comincia a arrivare, che cosa succede? Facciamo come dicevamo l'altra volta, se mi chiede perdono poi ne parliamo, eh? Oppure questo padre ha un atteggiamento completamente diverso, lascia la sua finestra, scende dal suo palazzo, scende da casa sua, di corsa se ne va incontro a questo figlio, lo incontra e non è che dice pezzente, guarda come sei andato via di casa mia ricco, pieno di roba, guarda come sei, ma che schifo, ma che roba è questa qua, eh? sì, i nostri figli delle volte sono così, scusa Marco, capite che cosa succede? Noi come ci comportiamo? No, lui non si mette questi problemi. Lui non guarda e dice, ma guarda come ti sei ridotto, tutto stracciato, tutto puzzolente, ma guarda, tutto ferito. Quando i nostri figli tornano a casa e si sono presi delle brutte malattie, si sono presi dei guai, si sono presi, come la mettiamo? Dico figli umani e figli spirituali, perché comunque i figli che si allontanano si fanno del male. E noi sappiamo che questo succede. Ma Dio gli corre incontro. E vedete come è il mio difetto, Dio. No, è il padre, è l'uomo che corre incontro a questo figlio che si vergognava. Questo figlio che. Fai tutto stracciato per sempre. Che cosa fai? Tu cammini più di io, ti vergogni tutto, dici. E ti dici, oh, finalmente sei tornato, finalmente sei arrivato, finalmente ci sei. E non sta a pensare a tutte le altre cose, ma questo abbraccio, e nonostante tutto il figlio dice, no, padre, io non sono degno di essere tuo figlio, io non sono degno, trattami come un tuo servo, guarda, sarebbe un lusso per me essere come un tuo servo, mi andrebbe di lusso essere trattato come un servo. Ma il padre non cambia idea, e non gli dice neanche, ti meriti un castigo, ti meriti una punizione, stai in quarantena, come mi attuvi? Da noi a quel momento ti metti in quarantena, dice, chissà che malattia ti sei preso, no? Dai, Dio non ragiona così. Un padre che ragiona secondo Dio non ragiona così. Quando arriva il segnale del figlio che dice io mi pento, Dio ha le antenne dritte ed è pronto a recuperare questo figlio. E così deve essere per ognuno di noi, che non è solo un figlio ma è anche un padre, avere le antenne dritte, pronti ad ascoltare il cenno di quel figlio che vuole tornare a casa. Se io non l'ho perdonato prima, non sarò capace di fare quello che ha fatto il padre del figlio prodigo. Capite quanto è importante perdonare ancora prima che qualcun altro ci chieda perdono. Vedete, questo è un esempio pratico, perché noi ci troviamo Gesù che ci fa materializzare le cose in maniera così semplice, con una piccola storia, una storia che si racconta in 2 minuti, che però può cambiare la nostra vita in maniera definitiva, può cambiare la nostra vita in maniera eterna, perché ci fa diventare figli di Dio, figli di quel Padre che è il Padre eterno e che anche figli della nostra realtà umana, dove nella Chiesa dobbiamo incontrare anche dei padri, delle persone che ci accolgono e che ci vogliono bene. indipendentemente da quello che siamo stati, da quello che abbiamo passato, da quello che abbiamo sprecato, da quello che abbiamo rovinato. Tutto questo è un fatto, ma il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. E allora il nostro bisogno di diventare padri secondo il cuore di Dio, il nostro bisogno di cambiare la nostra mentalità, il nostro bisogno di cambiare le attitudini e gli atteggiamenti, perché se non li cambiamo, i nostri figli scapperanno di nuovo. Perché sono molto vulnerabili, sono molto deboli. Molti dei ragazzi che vedete per la strada sono figli scappati. E li vedete con le bottiglie in mano, che urlano, che cantano, ma non sono felici, che bevono per annegare il loro dolore, che si drogano per qualche cosa che è. E la maggioranza di loro, se tornasse a casa, troverebbe un padre ad accoglierli? È una brutta domanda, ma fratelli, noi siamo disposti ad accogliere i fratelli che si sono persi, i figli che si sono persi? Siamo disposti a perdonarli comunque? Abbiamo dentro di noi questa dose di perdono? Abbiamo ricevuto per noi stessi questo perdono? Perché se l'abbiamo ricevuto per noi, mettiamoci in condizione di poterlo dare anche agli altri, perché in questa maniera questi ragazzi non si perderanno, ma troveranno un padre, troveranno una famiglia, troveranno una madre, troveranno qualcuno che gli darà quello che avevano sempre sognato e che non sapevano neanche che esistesse, perché comunque ogni figlio ha bisogno dell'abbraccio di un padre e di una madre, e questo è importante, che anche noi possiamo essere in qualche modo gli strumenti di Dio per salvare e benedire le persone che stanno attorno a noi. Nella lettera agli Efesi ci dice un consiglio molto semplice, dice: padri, non irritate i vostri figli, capitolo 6 verso 4, dice figli, il primo versetto dice del capitolo 6, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché questo è giusto, onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sulla terra. Quindi se vuoi avere una lunga vita sulla terra, vuoi stare bene, onora tuo padre e tua madre, non importa l'età che hai, ma fallo comunque, perché se tu non onori tuo padre e tua madre, non hai nessun futuro. Questo è scritto, questo è il primo comandamento con promessa, onora tuo padre e tua madre. E dice, voi padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevatevi nella disciplina, nella ammonizione del Signore. Ma voi padri, non fate arrabbiare i vostri figli. E quando i padri parlano con i figli, spesso i figli sono già arrabbiati prima ancora che il padre parli. E non so spiegarvi come funziona questa cosa qua, però funziona così. I figli tante volte manco hanno saputo che cosa gli vuoi dire, ma già... Quindi è evidente che qualcosa deve cambiare nel nostro modo di relazionarci, qualcosa di molto profondo. Abbiamo bisogno di metterci su quella finestra e pregare perché i figli sappiano tornare, ma anche noi abbiamo bisogno di cambiare il nostro cuore, perché se noi diciamo tu sei figlio e devi ubbidire, sappiate che non funziona. Avete già visto che non funziona. E se anche vi obbediscono perché per forza di cosa, perché fisicamente siete più forti, non funziona. Signore, dacci grazia di conquistare il cuore dei nostri figli e che i nostri figli possano sentirsi amati veramente. Noi diciamo, ma lo faccio perché ti amo, Zobot. No, non è questo il Vangelo, non è questa la buona notizia, non è questo di cui abbiamo bisogno. I nostri figli, se non vogliamo che si perdano, dobbiamo dargli qualcosa di più, dobbiamo portare la presenza del Signore. E allora qualcuno mi dirà, ma io ho già sbagliato tutto nella vita. Non ti preoccupare, il Signore ti dà grazia di recuperare e recuperare ancora. Tutti possiamo recuperare il rapporto con i nostri figli, con i nostri genitori, con l'aiuto del Signore, perché Dio ha recuperato te
E se Dio recupera te, tutti sono recuperabili. Allora, se Dio è diventato mio padre, anche io posso diventare un padre migliore. Anche io posso diventare accogliente per i figli, sia quelli umani che quelli spirituali. E allora possiamo essere toccati dalla grazia di Dio. Padri, non irritate i vostri figli. Se il figlio si irrita, evidentemente l'approccio è sbagliato. Abbiamo bisogno di cambiare approccio. E allora diciamo, ma come si fa? Mancate di sapienza? Chiedete a Dio. E Dio vi darà la saggezza necessaria. Poi sono tante cose che facciamo bene a volte anche parlarne tra di noi, perché Dio può trasmettere anche l'esperienza vissuta, perché possa diventare una benedizione anche per gli altri. Non siete obbligati a fare tutti gli stessi sbagli che ho fatto io. In qualche modo potrei evitare, in qualche maniera. E i più anziani possono insegnare a quelli più giovani. Non siamo obbligati a fare tutti gli stessi sbagli. Non tutti abbiamo le stesse esperienze, ma con l'aiuto del Signore possiamo vincere il male col bene.
E il tempo è finito, ma vorrei che così rimanesse nei nostri cuori questo pensiero. Dio vuole ricondurre il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Ho parlato dei padri, ma anche le madri, tanto più oggi nella nostra società dove le madri fanno i padri, dove i padri fanno le madri, dove tutto è mischiato, dove non sempre si capisce bene qual è il vero ruolo, ma comunque i problemi rimangono gli stessi. I figli si irritano in maniera incredibile e quindi abbiamo bisogno di cambiare il nostro atteggiamento, non per essere accondiscendenti agli sbagli e ai peccati dei nostri figli, ma per aiutarli a venire fuori da queste situazioni. Quando sono pronti? Quando saranno loro a tornare? Quando li vedrete sulla via del ritorno? Quando sono loro che hanno il cuore che dice: Padre, perdonami, perché ho peccato contro il cielo e contro di te. Ho peccato contro Dio e contro di te. Ecco, quando il figlio cambia questo atteggiamento, allora è il momento buono, ma tu padre, tu madre, devi essere pronta ad accogliere e devi averli già perdonato prima, se no non ce la farai a farlo quando arriva il momento giusto. E siamo capaci di rovinare tutto in un'altra volta, e non è la prima volta che succede, che il figlio viene con le migliori intenzioni, ma il padre, la madre, non è pronta e guastiamo tutto un'altra volta e mandiamo tutto al diavolo un'altra volta. No, non così sia, ma il regno di Dio venga e la sua volontà sia fatta, e così avvenga nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, nei nostri figli, in quanti stanno vicino a noi, possono vivere questa grazia.